Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Un culto di importazione. Per sposare la sorella dell'imperatore di Bisanzio, Vladimir abbraccia la fede greco-ortodossa e lo seguono a migliaia. È solo attraverso l'evangelizzazione che gli slavi assurgono finalmente, agli occhi dell'Europa occidentale, allo status di popolo fratello e civilizzato. Ma ancor più della cristianizzazione in sé, contano le modalità di quel grandioso processo: l'accettazione dell'ortodossia bizantina, l'evangelizzazione in lingua slava, l'invenzione di un nuovo alfabeto e l'infinita opera di traduzione dal greco. La leggenda vuole che dopo aver ricevuto a corte i messi di diverse religioni, il grande principe Vladimir decidesse nel 985 di inviare persone fidate a verificare direttamente le loro testimonianze. Così la cronaca dei tempi passati riporta i loro racconti. Noi visitammo dapprima i bulgari e vedemmo bene come nel loro tempio, nella moschea, si prostravano, come vi stando senza cintura, si siedono e come pazzi si voltano ora da un lato, ora dall'altro. E non è in loro alcuna letizia, né mestizia, li vi domina grande fetore. Insomma, la loro fede non è affatto buona. Poi ci recammo dai tedeschi. Vedemmo le loro chiese e la maniera del loro servizio divino, ma non vi trovammo alcuna bellezza. Poi andammo dai greci ed essi ci condussero nel loro servizio divino e noi non sapevamo se ci trovavamo in cielo o sulla terra, giacché sulla terra non si vede alcun spettacolo di tale bellezza. Noi non possiamo descrivere con parole quello che abbiamo veduto. Soltanto questo sappiamo, che ivi gli uomini si trovavano in presenza di Dio e che quel servizio divino mette completamente all'ombra quello degli altri paesi. Non dimenticheremo mai tanta bellezza. Infatti, ognuno che abbia una volta gustato il dolce non vuole più l'amaro. E così neanche noi non abbiamo più voglia di stare qui. La cronaca testimonia fatti e situazioni storiche che, pur trasfigurati letterariamente, nobilitati dall'intenzionalità degli attori, risultano verosimili e degni di fede. E una volta precisato il contesto storico e sociale, così, sebbene sia difficile pensare che Vladimir abbia davvero accolto uno dopo l'altro i messi delle diverse fede, ponendosi spiritualmente il problema della scelta della confessione religiosa a cui piegare il suo popolo per garantirgli la gloria e vita eterna, è vero che i russi si trovarono a contatto con popoli che professavano le più diverse religioni, dal paganesimo primitivo all'islamismo, al giudaismo, al cristianesimo di Roma e a quello bizantino. La scelta fu dettata però da riflessioni politiche e per poter sposare la sorella dell'imperatore Basilio II, Anna, e rinsaldare così i rapporti tra Kiev e Bisanzio, il principe doveva cogliere la verità della fede greco-ortodossa. e al battesimo di Vladimir, poi detto il Santo, faranno seguito migliaia di altri. Il fiume Dnieper, che bagna Kiev, vedrà la conversione in massa del popolo russo. Oh, come on. La principessa crudele. La storia della penetrazione del cristianesimo in terra russa era però cominciata molto tempo addietro, grazie all'infittirsi dei rapporti commerciali con Bisanzio. La prima chiesa cristiana, dedicata a Sant'Elia, costruita nei dintorni di Kiev, risale probabilmente alla prima metà del IX secolo. Essa era frequentata prevalentemente da mercanti, soldati e nobili, tra quelli anche una principessa, Olga. Si tratta di una figura circonfusa di leggenda e nel 946, alla morte del marito Igor, gran principe di Kiev, gli era succeduta. A giudicare dalle testimonianze che ci sono rimaste, sembra fosse dotata di notevole saggezza politica. Il suo nordico sangue, freddo, e la sua crudeltà si rivelarono nelle assurde trappole che seppe ordire per vendicare la morte di Igor. L'evangelizzazione degli slavi pareva a Bisanzio urgente per ristabilire un equilibrio politico e religioso in favore della cristianità. La loro conversione avrebbe assicurato l'egemonia politica sui territori vastissimi. Vi si pose dunque mano, con grande determinazione, a partire dal IX secolo, affidando l'opera a due monaci originari di Tessalonica, i fratelli Costantino e Metodio. Costantino, che solo a Roma nell'869, prima di morire, assunse il nome di Cirillo, col quale passerà la storia, era uomo di grande levatura spirituale ed erudizione. Prima di partire per questa missione, egli crea un alfabeto basato su quello greco e adatto alla scrittura nella lingua slava, il glagolitico, la cui ulteriore rielaborazione e semplificazione a opera dei suoi discepoli darà origine al cirillico. Parallelamente comincia a tradurre la Bibbia e le scritture sacre in una lingua che i filologi chiamano protoslavo o antico slavo ecclesiastico, calco nella struttura della lingua greca e progenitrice di tutte le lingue slave storiche. In realtà a Bisanzio non mancavano le perplessità circa la predicazione nelle sue lingue barbare. Già prima dell'evangelizzazione degli slavi c'erano stati casi in cui si era applicata questa strategia, ma ciò appariva più un privilegio concesso per ragioni e opportunità politica che una scelta giustificata da ideali spirituali. Nel caso degli slavi si trattò però di una svolta decisiva e proprio dalla particolare elaborazione filosofico-religiosa di Cirillo, basato sulla lettera di San Paolo ai Corinzi, che le reazioni slave troveranno legittimità e nobiltà di nascita. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, a muscle and www.redigio.it e la storia continua. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say to Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.